Meno 11 giorni e scoprirò il mio nuovo posto di lavoro, non vedo l'ora di iniziare, sarà in Svizzera interna, ma il vero conto alla rovescia è che non vedo l'ora di star bene in quel nuovo posto. È il conto alla rovescia di Linda, buongiorno, buon inizio di settimana, ben ritrovati, è mille storie, buongiorno Alice Pedrazzini.
Buongiorno Axel, come stai?
Bene, tutto bene, dai, sono un po' stufo dalla pioggia come penso il 99,9% delle persone che abitano nella Svizzera italiana e dove piove.
Secondo me quando noi diciamo appunto fa brutto, quando diciamo che c'è la pioggia e poi abbiamo delle persone che ascoltano e che ci scrivono ma guardate che bella anche la pioggia, secondo me anche quelle persone lì piano piano stanno entrando nella nostra squadra e hanno bisogno di sole.
Sì, sì, sì.
Sì, tutti abbiamo bisogno. Adesso abbiamo ancora.
Non vediamo l'ora del sole, cioè di mercoledì in teoria.
Esatto, di mercoledì. Invece Linda non vede l'ora di iniziare questo posto di lavoro. Mi è piaciuta la parte dove dice sì, iniziare sì, ma anche stare bene, perché all'inizio non per forza stai bene, dipende come sei fatto, però. Io la capisco, l'inizio e la fine delle parentesi sono sempre un po' sofferte, un po' più burrascose. Poi durante ti abitui, entri in un ritmo e lei non vede l'ora di arrivare già a quel momento lì.
Sì, perché è normale, all'inizio c'è lo scossone, perché comunque entri in una nuova situazione, poi pian pianino creerai la tua squadra, il tuo gruppo di colleghi, l'ambiente nel quale non vedi l'ora di andare ogni mattina per lavorare, per stare con i tuoi colleghi.
Hai parlato di squadra, anche noi siamo una squadra qua, mille storie.
Siamo una squadra, Renato Amadò che gestisce ha solo due braccia, ma arriva dappertutto, monitor, video, perché non lo diciamo mai, ma è giusto ripeterlo, siamo anche sulla 2 per chi ci vuole guardare in televisione, vuole ascoltare le storie in televisione, mettiamola così, e siamo ovviamente su Rete 1.
Perché qua noi, hai detto storie, noi partiamo da una storia e poi dopo viaggiamo, noi non sappiamo bene, una tira l'altra e vi trasportiamo in giro, a spasso, tra, in questo caso parlavamo di Linda, mi viene in mente anche la difficoltà che avrà andare oltre Gottardo a livello di cultura. Siamo in Svizzera, sì. Ma c'è un Graben, se fosse Svizzera francese, Svizzera interna sarebbe un Röstigraben.
Quello lì che c'è nella Basville di Friburgo.
È lui, quel fiume, quella valle lì, e però da noi lo chiamano Polenta Graben.
Sì, magari è molto più semplice, magari va via come una lettera alla posta, non ha nessuna difficoltà. E
tu lo sai che se poi diciamo lettera alla posta dobbiamo dire come mai si... questo è facile, questo non dobbiamo neanche andare a spiegarla un giorno, questo è facile. Ce ne sono altri modi di dire che scopriremo oggi, il perché usiamo determinati termini o altro, e anche appunto ci saranno altre situazioni, altre parole che pensiamo che vengano da un posto eppure non vengono da lì. Oggi stupiamo, secondo me.
Oggi è una puntata molto pulita, mettiamola così, e mettiamo le mani avanti, prescrizione, non scandalizzatevi dai primi 10 secondi di questa
Non spegnete,
puntata.
Non cambiate,
no,
state con noi.
Qualche allocco ha messo due cessi qua dentro.
Un cesso, un bidet.
Bidet?
Mm-hmm. È per... dopo che hai... cerca di arrivarci da fuori. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso.
Mi bagno, m'asciugo e inizio a aprire spazio. Alex Britti con La Vasca, invece una scena di Crocodile Dundee, cercavamo una scena in cui si parlasse di bidet, non è stato semplicissimo. Allora, noi magari un po', giustamente non è il modo più carino e più elegante del mondo di dire toilette se dici cesso, diciamolo pure, però questa mattina abbiamo scoperto che in realtà non c'è nulla di male, perché viene da una parola che vuol dire in latino, cioè viene da secessus, vuol dire appartato, perché in effetti è un qualcosa che faresti volentieri appartato.
Fatto lo fai appartato.
Esatto. E abbiamo detto quelle due parole, la seconda invece è la parola bidet, un nome in francese per una cosa che in molti luoghi, in molte case in Francia in realtà non c'è.
Ti tradisce, bidet vai lì, vai direttamente lì, è come il vitel toné, sono quei termini che un po' noi abbiamo deciso di chiamare così.
Il secondo meglio del primo forse, ma anche no, nel senso è una cosa che abbiamo in casa e quindi da dove viene? Allora, ci sono due ragioni del nome, il bidet perché è la stessa parola che indica il pony in francese, perché ti siedi un po' come su un cavallino.
Vuol dire pony.
E l'altra invece, ma non si è ancora così convinti perché non ci sono documenti che confermano che questa persona sia realmente esistita, un signor bidet, cioè Alphonse Bidet, un valdostano che inventa questa piccola vaschetta con quattro gambe da riempire d'acqua, soltanto che prova a proporla alla corte di Francia, del re di Francia, ma non ha moltissimo successo, anche perché lavarsi in quel periodo non è che andasse molto di moda. Si dice che il re Luigi XIV nel 1600 abbia fatto in 72 anni di regno due bagni
in tutta la vita, non in un, perché c'è gente che si fa la doccia la mattina, la sera, lui in tutta la vita
due bagni
e non ha vissuto due giorni,
no, ha vissuto comunque piuttosto a lungo, comunque 72 anni di regno, oltre la media. E non diamo tutta la colpa a lui, ma e neanche all'epoca, ma proprio perché per prescrizione medica fare il bagno si diceva portasse le malattie, e quindi meno bagni fai, meglio stai.
Quindi il contrario di adesso, che dici lavatevi, igiene, lì era il contrario.
C'era quindi una prescrizione medica, ma anche un pregiudizio da superare nei confronti del bidet, perché era legato un po' al mondo della prostituzione, alle case di piacere. A superare questo pregiudizio, questa doppia barriera, è attorno al 1750 la regina di Napoli, che è la prima in Italia a farsi mettere un bidetto, cioè un bidet, alla reggia di Caserta.
Una donna.
Alla reggia di Caserta il bidet è, diciamo, che ha avuto più successo di quanto ne abbia avuto alla reggia di Versailles.
Si dice, no, questo termine, in patria un po' difficile avere successo.
Sì, e forse anche per quel motivo lì che in Italia è nato un po', poi con gli anni lo sfottò, e anche il luogo comune, che in Francia quella cosa lì non ce l'hanno. In generale, diciamo che la storia con l'igiene, il rapporto con l'acqua, lo abbiamo capito raccontando quella mini storiella del Re Sole, non è stata proprio lineare. Eppure, se andiamo tanto tempo indietro, i bagni pubblici, le vasche riscaldate, le terme, ce le avevano già i romani.
Quelli che noi chiamiamo bagni turchi.
Quelli che noi chiamiamo bagni turchi ce li avevano già i romani, che non li chiamavano così. Perché? Perché in realtà durante il Medioevo le terme passano un po' di moda in Europa, ma vengono conservate dove? Nell'impero bizantino, dove arrivano prima gli ottomani, che li chiamiamo anche turchi, e quindi ritornano in Europa grazie a chi? Grazie ai turchi. Per quel motivo
li hanno tenuti in vita di più.
Di fatto li hanno tenuti in vita di più e li hanno riportati in Europa. Verso il Settecento cambia un po' l'idea. Non si pensa più che l'acqua fa male, ma si inizia a pensare che addirittura l'acqua può far bene. Nasce l'idroterapia, cioè si pensa che con la pressione giusta, con la temperatura giusta, incredibile ma vero, l'acqua può fare bene.
Alla circolazione.
Può far bene un sacco, anche semplicemente a chi ti vive intorno. Ma il problema è che all'epoca fare il bagno significava riempire un secchiello alla volta la tinozza, e non era la cosa più pratica del mondo.
È quello che fai in campeggio, fai buchi nel sacchetto o lo lasci per il campeggio, cioè ci sono i sacchetti neri che li lasci lì, si scalda l'acqua e poi...
Però devi comunque andare, riempirla, portarla.
Sì. Riempirla. Però al campeggio ci sono dei posti dove non hai l'acqua e te lo fai da solo.
Era la prassi, la regola, fino al 1767, quando un signore che si chiamava William Feetham, era un inventore inglese che inventava fondamentalmente tubi e stufe, inizia a creare un prototipo. Ci mette in basso un catino per raccogliere l'acqua, dove ai piedi c'è un catino. In alto ci mette un piccolo serbatoio bucherellato dal quale l'acqua esce e cade sulla testa. E il tutto viene collegato ad una struttura di bambù che, se vuoi ancora una volta farlo in maniera un po' più tranquilla, un po' più privata, ci puoi attaccare su le tendine. È la prima doccia della storia.
Quindi le recuperava il fatto che tu fossi avessi ai piedi un bacinella, quella la si riusava.
Hai già fatto il passo oltre, c'era una manovella che ti permetteva di riportare l'acqua che avevi utilizzato, che stava nella bacinella sui piedi, riportarla su, e con una catena apriva il serbatoio che si stava sopra la testa, e così funzionava la prima doccia della storia. Ma la doccia fino al 1800 era una cosa per ricchi, per privilegiati, erano in pochi quelli che potevano usufruirne, fino al 1872, quando da affare privato la doccia diventa affare non proprio pubblico. È un medico, un chirurgo, il medico del carcere di Rouen in Francia, che capisce che per evitare le malattie e vivere un po' meglio anche in un carcere, anche in un luogo chiuso,
dove tante persone sono unite, basta che uno si ammala e tutti si ammalano,
l'unica soluzione è la doccia. Fai calcoli, 16 litri e 4-5 minuti di tempo, secondo i suoi calcoli, lui si chiamava Delaboste, e è molto più funziona molto meglio rispetto ai 300 litri che erano necessari per il bagno. Allora lui cosa fa? Inizia a far costruire le prime docce comuni in un carcere. La doccia e l'igiene diventano tra virgolette democratiche, anche se all'inizio, come scrive lo stesso De La Bosta nel suo diario, per avere una doccia, per poterti fare una doccia, dovevi aver ucciso qualcuno o aver almeno rubato, perché era solo per i carcerati.
Ed è nato lì.
Eyes, colonna sonora di un bellissimo film che è Dirty Dancing dal 1987 questa canzone. Qualcuno ci scrive giustamente e ci dice: non avete detto perché in Francia non si usa il bidet. Con il tempo poi è diventata un po' una questione di spazio, cioè per farci stare dei bagni anche in spazi piuttosto ristretti si doveva sacrificare una delle due cose e hanno sacrificato il bidet, mentre abbiamo scoperto che in Portogallo e in Italia c'è l'obbligo per prescrizione sanitaria di averlo, se non sbaglio dagli anni 70, motivo per cui per esempio in Italia c'è, cioè praticamente ovunque, in qualsiasi albergo, appartamento in cui ci vai, c'è questo, questa parte di questo sanitario che sì. È il bidet.
Sì. A me interessava capire anche come ci si comporta, se c'è l'obbligo di avere le ciabattine quando si va a fare la doccia in luoghi pubblici, come ci si comporta se non si hanno, perché tu Axel mi dicevi se non le hai...
No,
saltelli
farlo.
come se fosse fuoco,
no,
il pavimento.
Meglio di no.
C'è gente così. Beh, l'igiene è uno di quei temi curiosi che ci tocca tutti, prima o dopo, è per quello che ne stiamo parlando.
Sì, esatto, perché è anche un po' un tabù parlare di queste cose. In realtà sono cose che ci vengono molto utili. Purtroppo ci sono posti nel mondo in cui avere l'acqua corrente non è scontato come alle nostre latitudini, quindi è anche giusto parlare e essere anche contenti di queste piccole cose che abbiamo, di cui abbiamo a disposizione, cioè che abbiamo a disposizione tutti i giorni.
Sì, tutti i giorni. Poi c'è chi fa la mattina, c'è sempre qua quella discussione, mattina o sera ti fai la doccia? Penso che ognuno una volta ne ha parlato con le persone, tu sei più mattiniero o serale? Ci tocca, quindi noi ne parliamo, non spaventatevi se vi parliamo di... Siamo partiti da perché si dice una determinata parola, che è cesso, vi abbiamo spiegato che è un termine latino, uh-huh. E adesso andiamo a parlare di un'altra parte, che fa parte anche un po' del corpo, in un certo senso.
Sì, il filone è sempre quello dell'igiene o della poca igiene. Arriviamo al mondo delle parrucche. Come ci arriviamo? Le parrucche in passato perché venivano utilizzate? Per moda?
Dagli uomini.
Sì, anche dagli uomini, esatto. Nel 1700 le parrucche venivano utilizzate indistintamente, uomini e donne. Perché? Per moda? Per mascherare soprattutto gli uomini, il fatto che iniziassero a perdere i capelli? Per darsi un tono da intellettuale? Possiamo dire di no. La parrucca si metteva principalmente perché non ci si lavava i capelli. Avete capito qual è il collegamento con il mondo dell'igiene. La moda della parrucca, la moda dei nobili europei tra il 1600 e il 1700, era un modo per evitare che tutti, sia uomini sia donne, andassero in giro con i capelli rasati. E perché si rasavano i capelli?
Non avevano voglia di lavarli.
Non è che
non c'era l'acqua.
Non c'era modo di lavarsi quotidianamente o anche spesso i capelli, e quindi puoi immaginare cosa ci potesse
lo shampoo
essere.
Secco di oggi.
Sì, pulci, pidocchi avevano lì un bel habitat dove potevano stare tranquilli, e quindi rasarsi a zero non è che azzerasse il rischio di avere pulci e pidocchi, ma lo abbassava notevolmente.
Allora la parrucca era l'alternativa a rasarsi a zero.
Era chiaramente un aspetto più pratico che di moda. In realtà le parrucche esistevano già da un sacco di tempo. Già gli egizi avevano le parrucche, le utilizzavano per lo stesso motivo, cioè lo stesso motivo di igiene. I romani invece, che avevano le terme, avevano il bagno turco come dicevamo prima, i romani le utilizzavano invece più per motivi di stile che per motivi igienici. Poi per parecchio tempo scompaiono dalla moda le parrucche, nel Medioevo non si usano più, un po' appunto perché i gusti cambiano, ma un po' anche perché, e così sfatiamo un altro mito, ci si lavava un po' di più rispetto al 1500, rispetto a quando, come dicevamo prima, fare il bagno si pensava facesse male, fare il bagno si pensava portasse delle malattie.
Quindi nel Medioevo, mattina o sera, comunque qualcosa si faceva, magari non come noi tutti i giorni che abbiamo questa fortuna, ma ogni tanto capitava che ci si lavasse.
Non si lavavano non soltanto quelli che non avevano accesso all'acqua, ma anche quelli che potevano potenzialmente avere accesso all'acqua, i re, le regine, i nobili. Re e regine e nobili che erano, possiamo dire, un po' gli influencer dell'epoca, soprattutto in Europa.
E beh.
Infatti, se un re o una regina portava la parrucca in un determinato modo, quella era la moda, veniva rappresentato in un quadro, e quindi tutti o molti quelli che potevano permetterselo cercavano di imitarli. Cercavano di imitare in Inghilterra Elisabetta I. Elisabetta I d'Inghilterra, tra tutte le donne inglesi, è stata tra le prime a lanciare la moda della parrucca in Inghilterra. In Francia invece è ancora lui, il re sole, quello dei due bagni in tutta una vita, che lancia la moda delle parrucche, e di rimbalzo lancia anche la moda di chi si occupa delle parrucche.
Perché i parrucchieri.
I parrucchieri, i coiffeur, che non si occupavano di tagliare i capelli, o forse sì, si occupavano anche di tagliare i capelli a zero, ma si occupavano soprattutto di mettere a posto le parrucche, cioè di fare i boccoli, di fare... insomma,
che potevi magari lasciarla lì e dire io torno a prenderla dopo.
Non lo so, sì, effettivamente poteva essere quasi più pratico che andare adesso dal parrucchiere, che comunque devi stare
lungo. Invece no, guarda, torno tra 3 ore, intanto tengo su un cappello.
A proposito di moda, una delle mode a un certo punto era quella di, per sembrare un po' più saggi, un po' più acculturati, anche un po' più anziani, era quello di mettersi della cipria o della farina sulla parrucca, così da avere i capelli grigi, bianchi, sembrano un pochettino più saggio.
Ma non dirlo così in maniera stupita. No, ma in realtà adesso sta tornando di moda il grigio per le donne, il colore, anche le persone di 30 anni che se li fanno grigi, quindi sta tornando, vedi che è un cerchio.
È un cerchio, quella era quando non c'era ancora il modo di colorarsi di grigio, era un modo un po' così artigianale. Anche perché
la farina.
E spesso era la farina. Le parrucche a un certo punto passano di moda in Francia perché ricordano la rivoluzione francese, ricordano i nobili che mettevano le parrucche e quindi non sta tanto bene vestirsi come coloro che sottomettevano il popolo.
Sappiamo che era un momento di cesura, quindi il prima e il dopo non si voleva più niente di quello che c'era stato.
Letteralmente, di cesura letteralmente. Ma c'è anche un motivo più pratico per cui le parrucche a un certo punto passano di moda e ha a che fare, guarda caso, con i soldi e con una tassa. 1795, siamo in Inghilterra, il primo ministro inglese si chiama William Pitt e è un anno in cui non riesce in nessun modo a sopperire ai costi, soprattutto per la guerra in Inghilterra. Cerca di mettere tasse su tutto. A un certo punto decide anche di mettere una tassa sulla farina. La farina è la stessa che i nobili utilizzavano per darsi un tono, per darsi il tono grigio sulle parrucche. E per protesta cosa fanno i nobili? Non solo smettono di comprare la farina, smettono di utilizzarla per le parrucche e smettono di portare la parrucca.
No farina, no party.
E qualche anno dopo, il primo a ribellarsi è un duca, era il duca di Bedford, che abbandona la parrucca, lo seguono in tanti e la sostituisce con la cera. Possiamo dire il gel, cioè
li lacca.
Esatto, il capello laccato comincia con lui. William Pitt, il primo ministro, a un certo punto si rende conto che quella tassa sulla farina non è che sia molto fruttuosa. Decide di tassare altre cose, ma quando decide di togliere la tassa sulla farina, e siamo all'inizio del 1800, nel frattempo la parrucca è passata di moda, è rimasta nei soffitti, nelle soffitta dei nobili. La parrucca che fino a pochi anni fa, comunque, per venire ai giorni nostri, è rimasta sulla testa dei giudici, dei ministri britannici.
Sì, li abbiamo in mente con il martello, cioè questo gesto, vedi la parrucca se vedi quel martelletto.
La toga, la parrucca e il martelletto.
Che sicuramente si chiama così.
Ma forse sì, possiamo chiederlo al nostro pubblico. Ma tra l'altro dicevano che serviva per camuffare, per non rendere riconoscibili i giudici o comunque il pubblico ministero degli imputati.
Certo, anche perché prendevano delle decisioni che a uno o all'altro non andavano bene.
Esatto, e quindi era un po' un modo per camuffarli. In questi anni anche in tribunale la parrucca è passata di moda in Gran Bretagna, mentre un'altra invenzione di quel primo ministro, di quello della tassa sulla farina, di William Pitt, ancora oggi ce l'abbiamo purtroppo sul groppone, perché la tassa sul reddito è stata una sua malsana idea, sicuramente positiva per le casse dello Stato, ma che non siamo sempre così tanto contenti di pagare.
Facciamo entrare il mondo che con le parole perse costruiamo un bel discorso. È sempre diverso il battito del cuore. Neanch'io me lo spiego. Sento cosa vuole, io voglio te. Se non te l'ho detto, con te mi sento in mare aperto. Siamo mano nella mano su un futuro ancora incerto. È sempre diverso il suono dell'amore. Il cuore è lo stesso, non sente la ragione. Io voglio te.
Io voglio te, Gianna Nannini, la nuova canzone di Gianna Nannini che compie già un paio di mesi, nel senso che è uscita il 22 di marzo. Ci sono ancora diversi messaggi sui temi che abbiamo affrontato fino a questo momento. Qualcuno parla di igiene e ci scrive: era considerato anche immorale lavarsi, la religione osteggiava qualsiasi occasione emotivo di toccare il proprio corpo. È un messaggio che ci arriva da Anna.
C'è poi chi ci ricorda anche che la tecnologia va avanti, le invenzioni avanzano e ci sono dei bagni che hanno incorporato il bidet. E quindi dicono è una scusa, i francesi continuano a snobbarlo, ma non è lo spazio, cioè, alla fine se hai il bagno potresti avere anche il bidet.
Sì, è vero, si chiamano washlet, abbiamo guardato, si chiamano washlet queste toilette con incorporato anche la funzione bidet. E qualcuno dice: buongiorno, per questione di spazi hanno introdotto la docetta per l'intimo, cioè quindi hanno tolto la doccia, hanno tenuto il bidet.
Chiudiamo, però tu hai citato i pidocchi.
Sì, no, tranquilla che non ce li hai.
Non ce li ho, ma a quanti succede? Io voglio capire cosa succede nella testa quando si citano determinate cose, perché in questo caso io mi sento grattare ovunque e non sono la sola, anche Renato alla regia si sente pidocchi ovunque.
Vai tranquilla, andiamo avanti cavalchiamo il filone delle tasse, perché non c'erano tasse soltanto sulla farina delle parrucche.
Perché non c'è nulla di certo al mondo tranne la morte e le tasse, come diceva qualcuno che ecco. Ha creato gli Stati Uniti, Benjamin Franklin. Lui lo diceva nel 1700, effettivamente erano anni in cui ce ne sono state di particolari, perché in passato davvero è stato tassato di tutto. Ne ho scelte alcune per capire anche un po' come mai e che cosa è successo. Avevi la barba, pagavi. Se vivevi chiaramente in Russia e vivevi negli anni del 1698. Era una tassa che pagava soltanto chi decideva di farla crescere la barba.
Quindi però da una determinata lunghezza?
Sì, ma no, in realtà tu, Axel, sono, secondo me, ti salvavi. No, ti salvavi. Axel ne ha un pochina, chi lo vede in televisione lo vede, chi non lo vede si fida di me, che non doveva pagarla, secondo me, decido io. Questa tassa è nata dopo un viaggio, come spesso succede, torni da un viaggio, ti senti cambiato, no? Quella roba che dici, non ho più bisogno di tanto spazio, perché ho vissuto per un mese zaino e spalla, poi cambi dopo un po'. Beh, è successo allo zar Pietro il Grande, ritornato da un viaggio in Europa, e dove si era accorto che la barba non si usava più tanto, okay. Non era neanche vista tanto bene.
Non era più di moda la barba.
Cosa fa? Dice, bene, io voglio che noi somigliamo il più possibile al paese da cui sono arrivato, queste nazioni comunque più moderne, più all'avanguardia. E allora dice, beh, io introduco una tassa, faccio pagare chi decide di non obbedirmi. Come capiva però poi chi aveva pagato e chi non aveva pagato? Aveva addirittura creato un gettone di bronzo che dimostrava che era stata pagata la tassa.
Cioè, se tu pagavi la tassa ricevevi questo gettone.
E giravi con quello, dice, io ho pagato con questo, c'era scritto la tassa è stata riscossa ed era in russo.
Cioè, era una ricevuta praticamente.
Eh certo, perché tu in strada ti dicono guarda che tu sei illegale, no? E tiravi fuori. È un po' come durante il Covid, in Francia per esempio dovevi uscire con il documento che diceva io posso fare questa cosa. Mi faccio un piccolo spoiler che poi è a ritroso, la tassa non è durata molto, 4 anni dopo Caterina la Grande l'ha abrogata e oggi quindi ti viene da dire la moda hipster anche in Russia può andare avanti con
anche
la moda.
Grazie a Caterina.
Perché adesso la barba è di moda, grazie a Caterina. Chi gli hipster all'ascolto, chi ama avere la barba, magari ci ascoltano anche dalla Russia, ringraziano per questo. Un altro esempio, eri single, non potevi dire beh sono felicemente single, sì. Non eri sposato, non potevi dire beh io non credo nel matrimonio. Questo in Italia, durante il fascismo, tu dovevi pagare una tassa se non eri sposato. Perché? Perché in realtà la grandezza di una nazione passava attraverso quello, al numero di nascite e che poi potevano diventare potenziali militari, persone al fronte. Chi la pagava? Solo gli uomini la pagavano, le donne potevano essere, perché in sé erano loro che dovevano chiedere matrimonio a una donna, mm-hmm. Quindi la donna non aveva nessuna colpa se non era sposata, non pagava, anche qua è una tassa che non è servita a nulla. Non ha aumentato le nascite, anzi in quegli anni sono diminuite di molto, non solo chiaramente per questo motivo, non è che c'era una reazione, ma sappiamo il fascismo non era un periodo facile anche per, e non avevi molto futuro e quindi anche per quello non c'è stato un aumento delle nascite. Sicuramente sono entrati più soldi nelle casse dello Stato in quel periodo grazie a chi non si sposava. Poi quello che è curioso di questa tassa è che l'abrogazione definitiva è arrivata con Berlusconi nel 2010. Quindi è rimasta lì per tantissimo tempo, non più attiva, ma è rimasta lì.
Non è stata cancellata.
Non
diciamo.
È stata cancellata. Forse però la tassa la più curiosa, o meglio l'imposta, e tenetevi a mente questa parola anche, più curiosa, è arrivata sempre nel 1700, fine 1600, sulle finestre. Si pagava per avere delle finestre. Era in Europa, in alcuni paesi d'Europa, in quella che sarebbe poi diventata l'Europa, quindi zona Francia, immaginatevele, anche se non c'erano magari ancora questi paesi, Regno Unito, c'era la window tax, in Italia, ecco, per dirvene alcune, e ti dici, beh, ma tassavano le finestre, in che senso, ma perché? In realtà è abbastanza simbolico, chi ha più finestre ha una casa più grande.
E quindi ha più soldi da versare allo Stato?
Esatto, e quindi era molto più proporzionale ed era quello un po' il senso. E come hanno reagito le persone allora? Fatta la legge, trovato l'inganno, questo è sicuramente uno delle situazioni dove puoi dirlo.
Forse ho capito dove andare.
Molti per risparmiare hanno deciso di coprirle. Quindi metterci dei legni davanti, costruire qualcosa che nascondesse la finestra.
Mm-hmm. Delle coperture.
Delle coperture. Oppure se costruivano da zero, dicevano vabbè io sacrifico un po' di luce, le disegno. E quindi è lì che si è sviluppata anche la tecnica del trompe-l'œil. Quindi
queste finte finestre, diciamo.
E se ci pensi, in alcuni posti dove era attiva questa tassa, per esempio Lione in Francia, tantissimi murales, ci sono tantissimi murales, bellissimi se avete l'occasione di andarci, dove tu non capisci qual è la finestra vera e qual è quella falsa. Addirittura hanno disegnato dei balconi, cioè davvero tu credi che quello sia vero. Mm-hmm. E quindi anche per l'esterno, chiaramente all'interno tu non avevi una buona luce, sì. Però per fuori dice io ho quella casa lì, quella con quella bella finestrona.
Tutto questo per non pagare le tasse.
Cosa non si fa per non pagare le tasse? E c'è un posto in realtà dove di solito in Italia ci si dice beh se arrivi da quel posto lì sei un po' un brachinkur. Mm-hmm. Genova. Ecco, qui se andiamo a Genova capiamo che non solo queste tasse ci hanno regalato una tecnica d'arte che poi si è sviluppata, ma ci hanno regalato anche un modo di dire che in questi giorni secondo me tutti e tutte voi all'ascolto avete detto almeno una volta una parola. Siamo in Italia, siamo nella Repubblica di Genova, quindi non è ancora l'Italia, ma ci sono questi piccoli stati. E anche qui c'è stato l'ingegno per evitare chiaramente delle finestre, di farle vedere, ci si metteva davanti un asse di legno. Quello che ancora oggi, quando vogliamo dormire, mettiamo davanti. Che chiamiamo gelosie, chiamiamo persiane.
Roladen.
O anche imposte. Ecco, voilà, perché noi oggi quando parliamo di tasse, quando diciamo quelle che dobbiamo pagare, che in sé fanno funzionare anche un po' il sistema nel nostro Stato, ecco, ecco perché parliamo anche di imposte.
Allora, abbiamo fatto una puntata molto pulita, nel senso che è stata molto dedicata anche all'igiene, è stata dedicata alle tasse, e chiudiamo il cerchio con un detto: il denaro non ha odore, pecunia non olet.
Perché si dice?
Che, se vogliamo tradurlo anche alla lettera, il denaro non puzza, cioè indipendentemente da dove vengono, non importa da dove venga il denaro, va bene che
entri. Ai ciapi.
Dobbiamo tornare indietro un bel po'. Primo secolo dopo Cristo, l'imperatore Vespasiano, quello che tra l'altro ha dato il là alla costruzione del Colosseo, e per delle costruzioni così grandi servono dei soldi. Soldi che devono entrare in qualche modo, con delle tasse. Nell'antichità tutto era prezioso, tutto faceva brodo, tutto serviva, anche l'urina. L'urina che veniva utilizzata per l'ammoniaca che contiene e conteneva, per un sacco di cose, tra cui trattare i tessuti, conciare le pelli. E proprio perché era così preziosa, a Vespasiano viene l'idea: ma perché non la tassiamo? Vespasiano introduce una tassa che doveva pagare chi gestiva le latrine, quindi di fatto chi raccoglieva quella roba lì. Una tassa che suo figlio Tito gli dice: ma guarda, ma devi proprio tassare anche quella cosa? E lui, insomma, raccontano le fonti antiche, gli rispose: pecunia non olet, cioè il denaro non ha odore, anche se viene da quella roba lì non mi interessa, l'importante è che tiriamo dentro denaro per le nostre costruzioni, per alimentare i nostri palazzi, per costruire delle arene. E tra l'altro c'è un'altra cosa per cui, oltre a questo detto, colleghiamo Vespasiano. Vespasiano, come abbiamo detto, l'imperatore che ha dato il là alla costruzione del Colosseo, una forse delle opere più mastodontiche della romanità, viene ricordato anche perché i Vespasiani sono sinonimo di che cosa? Di dell'orinatoio. Il Vespasiano è sinonimo del luogo dove...
Posso dirlo?
Maschile dove si fa la pipì.
È il pissoir.
Esatto.
L'ho detto io, Axel, adesso non facciamo... No, abbiamo detto, siamo partiti con una parola che è ancora peggio, allora diciamolo.
Hai fatto bene andare dritta, perché proprio per quel motivo lì, proprio perché da quel luogo lì, dai pissoir, dai Vespasiani...
Anche te spalle larghe.
Lui aveva deciso di tirare dentro qualche soldino, e quindi ecco perché i Vespasiani vogliono dire anche quella cosa lì.
Hai capito, il Vespasiano. Bene, bene, abbiamo imparato qualcosa. Anche passando dall'igiene, soprattutto oggi.
Sì, esatto. Cause you're a sky.